Grazie sentitamente. Buonasera amici, è un privilegio essere qui stasera per parlarvi ancora nel nome del nostro caro Signore Gesù Cristo. Ed è sempre un privilegio incontrare il popolo di Dio ovunque e parlare di quel grande nome, Gesù. Di certo apprezzo il cantico che il nostro fratello ha appena cantato, quello è il mio preferito. Nel giorno in cui stanno cercando di rendere Gesù semplicemente un profeta o un buon uomo o un insegnante, quello fa risaltare davvero la sua deità, quello che egli era. E credo che egli era. Non c'è mai stato uno come lui sulla terra. Mai ci sarà. Egli era Emanuele. Era Alfa Omega, il principio e la fine. Colui che era, che è e ha da venire. La radice e il rampollo di Davide. La stella del mattino. In lui c'era la deità. In lui c'era Dio. Dio era nel suo Figlio in Cristo, riconciliando il mondo a sé. Gesù disse: non sono io che compio le opere, ma è il Padre mio che dimora in me. Il Padre mio ed io siamo uno. Dio reso manifesto in carne. Che rivelazione meravigliosa dell'amore di Dio per noi. Egli avrebbe aperto se stesso e sarebbe sceso e dimorato in carne umana per poter togliere il peccato e la malattia dalla razza umana e redimerci di nuovo al Padre. È meraviglioso, non è vero? Di certo lo apprezziamo. Ora, ieri sera, immagino dovrò in un certo modo scusarmi. Io, Billy, mi ha preso un po' presto ieri sera perché è stato un po'... mi sono indebolito. Ma quelle riunioni, quel discernimento, e nessuno saprà mai di che si tratta, se non solo dovete entrarci per saperlo, vedete? Non c'è modo di cercare di spiegarlo, non c'è un modo per poterlo fare, è solo un'esperienza che nessuno conosce. Solo quelli che ci passano. Cosa fa la razza umana? Cosa fa l'uomo? Gli toglie la vita stessa. Ebbene, vivete in due mondi. Siete in un mondo qui e siete in un mondo là. Quando siete con qualcun altro, forse 50 anni fa. E forse siete con qualcuno ad anni da oggi nel futuro e tuttavia riconoscete di essere qui sul palco e state dicendo qualcosa che è avvenuto molti, molti anni fa, forse settimane fa, mesi fa, un'altra nazione, un altro luogo o qualcosa. E poi cercate di mantenervi correttamente a quello e pensare. Vi dico, è una cosa non da poco. Ma il Signore fino ad ora ci ha benedetto in ciò e siamo molto felici ed ora confidiamo che Dio trarrà gloria dalla riunione. Ora, nei servizi stasera, ho pensato, mentre siamo solo una manciata di persone insieme, le nostre riunioni vengono pubblicizzate solo localmente qui ed è solo per la gente locale. E prima di arrivare nella parte più grande delle riunioni, pensavo oggi che avrei cercato forse di portare dell'insegnamento all'antica, dalla Bibbia, alle persone, affinché quando si giungerà al grande evento, se Dio ce lo manderà, allora saremo in grado di comprenderlo meglio. Dopotutto la guarigione divina è solo l'esca sull'amo per prendere il pesce, come sapete. È solo quella, il pesce afferra l'esca e prende l'amo. Quindi il nostro principale, il nostro punto finale è questo, cioè vincere anima Gesù Cristo. Se Dio vi guarisse stasera, potreste ammalarvi di nuovo prima di morire. Potreste star male di nuovo fra un anno o fra due anni. Potreste ammalarvi fra una settimana o fra un giorno. Non lo so. Ma c'è una cosa certa. Lascerete questo mondo uno di questi giorni. Perché questo è solo rattoppato. Ma quell'anima che viene in contatto con lo Spirito Santo e nasce di nuovo, avete vita eterna. Non importa cosa viene qui, non perirete mai. Gesù disse: chi ode le mie parole, creda a colui che mi ha mandato, ha, cioè tempo presente, vita eterna, non verrà in giudizio, ma è tempo passato, passato dalla morte alla vita. Quello ci renderebbe tutti metodisti e ci farebbe iniziare ad acclamare. Non lo farebbe? È giusto pensarci che Dio l'ha fatto. Ora, quella non è la mia parola, è la sua. San Giovanni 5, 24. San Giovanni 6, Gesù disse: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e lo risorgerò nell'ultimo giorno. È giusto. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha, cioè tempo presente, vita eterna. Ora, questo eterno non prosegue solo da un risveglio all'altro, ma prosegue per l'eternità. Ed ora, per alcuni di voi ministri seduti qui, sapendo che vita eterna viene dalla stessa parola che significa la vita di Dio, la parola Zoe, parola greca, che significa la stessa vita di Dio, allora diventiamo un figlio o una figlia di Dio, un rampollo di Dio con dentro di noi parte della vita di Dio. Non potremmo perire più di quanto Dio potrebbe perire se si provasse. Quindi abbiamo vita eterna e saremo risorti nell'ultimo giorno. È meraviglioso? Quello farebbe sì che i battisti, i metodisti, si stringessero le mani e acclamassero. Non lo farebbe? Lo farebbe di certo, è giusto. Ecco la buona cosa della religione all'antica. Essa proprio fa sedere insieme tutti e fa amare l'un l'altro. Lo fa di certo, toglie tutte le differenze, forma nuove creature. Farà sì che un doppio petto e un paio di salopette si abbraccino l'un l'altro e dicano: fratello, come stai? È giusto, lo farà di certo. Farà sì che un vestito di sete e un calico si abbraccino e dicano: sorella, ti amo. Ecco cosa fa, lo fa di certo, proprio abbatte la diversità. Ricco, povero, schiavo, libero, siamo tutti uno in Cristo Gesù. Domenica al tabernacolo, che vedo esserci un intero gruppo di gente dal tabernacolo seduta qui, abbiamo avuto una lezione di scuola domenicale su la redenzione tramite il sangue, e ne sono stato così emozionato che mi sento ancora come in un'altra sfera da qualche parte a motivo di redenzione tramite sangue. E stasera, dopo che la famiglia era andata via, sono dovuto venire qui in anticipo per ascoltare il servizio dei cantici e così via. Ero nella stanza e sembrava come ho iniziato a leggere nella scrittura e ho trovato qualcosa. Ho pensato, ebbene, se piace al Signore, parlerò proprio su quello per un po' stasera. Quello è redenzione tramite sangue, domenica. Ora stasera parlerò su redenzione tramite potenza e domani sera parlerò su redenzione nella completezza, se piace al Signore, si intende, nella gioia, nel sangue, in potenza e nella gioia, redenzione. Ed estrarre da questo, ora, molte persone come bravi studiosi istruiti sanno come entrare nell'atmosfera e dare questo tipo di rivelazione, forse, per questo, quello, o assegnarne una parte. Ma io sono in certo modo uno di questi predicatori di tipo illetterato che è l'unica cosa che conosco per essere certo che sono abbastanza vicino al vero, ad ogni modo è andare per ombre. Se mi avviassi verso il muro e la luce da questa parte, potrei dire cosa più o meno che aspetto avrei. Se fossi una bestia a quattro zampe o un uccello, cosa sia, se vedessi che tipo di ombra rifletto. Ora, il Vecchio Testamento era un'ombra del Nuovo Testamento. Era il negativo, come la luna per il sole. Il sole splende sulla luna, riflette la luce sulla terra. e amo proprio il Vecchio Testamento, è proprio così pieno di parabole e così, oh, quanto può esserlo. Ora, il perfetto in Genesi, quando Dio creò il sole prima, poi la luna, quella luna e sole rappresentano Cristo e la Chiesa. Proprio come il sole sorge nella sua potenza e gloria, e quando tramonta, riflette la luce sulla luna nell'oscurità per dar luce alla terra mentre il sole è andato via. Gesù, quando se ne andò, andò in gloria e riflesse la sua luce di nuovo sulla Chiesa per dare la Chiesa luce del Vangelo finché egli tornerà. Oh, ma! E allora saranno sposati. Quello sarà meraviglioso. Sarà un'unica grande luce della luna e l'agnello è la luce di essa. Non servirà più il sole nella città. Ora, per una piccola anticipazione, torniamo in Esodo, e spero che non vi stanchiate del mio parlare in Esodo. Una volta nella mia chiesa dall'altra parte del fiume ho predicato, credo, circa un anno e sei mesi su Giobbe. Ogni sera tornavano, prendevo solo una piccola parte di Giobbe, proseguendo lo ripercorrevamo attraverso la Bibbia. Ogni scrittura si unisce all'altra. Non c'è contraddizione nella parola di Dio. No, Signore, ogni parte è perfetta. L'unico libro mai scritto e ispirato in quel modo, che può perfettamente, scritto da molti scrittori e molte centinaia di anni di distanza, e ognuno di essi, tramite lo Spirito Santo che parla, si unisce proprio all'altro. Ecco il motivo su tutti questi libri extra, i Maccabei e altro, non coincide con questo, quindi non lo accetto. Questa è la parola di Dio per me. E una donna mi scrisse una lettera e ha detto, stavo predicando su Giobbe, sul cumulo di ceneri, disse, fratello Branham, sei stato, hai tenuto Giobbe sul cumulo di ceneri abbastanza, non pensi? C'è stato circa sei settimane. Disse, ebbene, lo farai mai scendere dal cumulo di ceneri? Ebbene, dissi, quando lo Spirito Santo smetterà di spingere fuori le parole da lì, immagino che dovrò smettere di dirlo, ma finché egli mi fa continuare a parlare di lui sul cumulo di ceneri, ebbene, rimarrò proprio con esso e anime venivano salvate. Quindi, come l'evangelista venuto in città, predicò una sera, predicò sul ravvedimento, la sera seguente, predicò sul ravvedimento, la sera seguente, predicò sul ravvedimento. Dopo circa 4-5 sere, il consiglio dei diaconi lo incontrò e disse, fratello, non sai predicare altro oltre al ravvedimento? Disse, oh sì, e tutti loro prima si ravvedano, poi predicherò su qualcos'altro. Quindi quella è una buona idea. Loro, ognuno si ravvedono, allora possiamo predicare su qualcos'altro. Bene, come piccola anticipazione ora per coloro, o specialmente coloro che non erano al tabernacolo domenica mattina. Vogliamo ritornare di nuovo al 12° capitolo, ma la nostra base stasera è il 14° capitolo, iniziando con il 13° versetto di Esodo. Ora abbiamo finito sul 10° versetto domenica mattina, sulla redenzione tramite il sangue. Quasi tutti voi conoscono la storia, sono certo. Ora sappiamo che possiamo riportare indietro le pagine di questo libro e voltare le pagine, ma c'è solo uno che può aprire il libro, cioè Gesù Cristo. Giovanni vide il libro, era sigillato, e pianse perché non c'era nessuno in cielo che potesse aprirlo, nessuno sulla terra, nessuno sotto la terra. Ma c'era un agnello che era stato ucciso dalla fondazione del mondo, venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono e aprì i suggelli e aprì il libro e ne sciolse i suggelli. Ed egli era degno perché era stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Parliamo a lui stasera e chiediamogli di aprirlo per noi proprio ora. Ora, gentile, amorevole Padre, veniamo a te, parlando a te per prima cosa, nel nome di Gesù. Preghiamo ora, mentre siamo qui al riparo sotto questo tetto stasera, quando c'è una tempesta che imperversa all'esterno, piogge si abbattono e soffiano, siamo così grati di avere la casa di Dio in cui entrare. E siamo grati che c'è una torre, un rifugio. Tu hai detto, il nome del Signore è una forte torre. I giusti vi accorrono e sono al sicuro. Siamo così felici di conoscere il nome del Signore ed essere entrati in esso. Ora preghiamo che tu ci apra questa parola stasera, Padre. Possa lo Spirito Santo venire ed entrare nella parola. Circoncidi le labbra di questo povero servitore umile e i cuori di coloro che ascolteranno, i tuoi figli. E possa lo Spirito Santo prendere proprio le parole di Dio e posizionarle in ogni cuore, proprio dove servono. Benedicici ora, rinnova le nostre menti stasera, nel tuo spirito, trai gloria dal servizio, salva il perduto, guarisci il malato, porta a casa lo sviato, Signore, e ti daremo lode, perché lo chiediamo nel tuo nome, del tuo amato figliolo Gesù. Amen. Ora andate al decimo versetto del dodicesimo capitolo di Esodo. Stavamo leggendo la redenzione tramite il sangue, come Dio aveva ordinato che fosse ucciso un agnello in ogni casa, come non doveva rimanere niente. I giudizi erano caduti e l'ultimo giudizio ora era pronto a cadere. Dio stava adempiendo la sua parola alla lettera e tutti quei giudizi in passato erano un segno perfetto o un simbolo perfetto dei giudizi che sono pronti a cadere ora. E se noterete, prima che cadesse il giudizio, ora i ministri potrebbero non essere d'accordo con me su questo, il che va bene, ma prima che il giudizio iniziasse a colpire l'Egitto, Dio mandò Israele in Goshen. Erano in Goshen e nessuna piaga cadde su di loro. Un simbolo perfetto della Chiesa trasferita attraverso la tribolazione, vedete? Bene, poi nell'ultima piaga che colpì la terra là, colpì l'Egitto, fu la morte. Tutti voi lettori della Bibbia qui conoscete le vostre lezioni di scuola domenicale e così via, che forse sono state prese da questo molte volte, ma la morte era l'ultimo nemico che colpì l'Egitto. E l'ultimo nemico che colpirà la Chiesa ora è la morte, parlando spiritualmente. Coloro che non seguiranno Cristo nel battesimo dello Spirito Santo si seccheranno spiritualmente e moriranno. Le chiese, potete vederlo ora. Dopo molti, molti grandi risvegli ed evangelisti che sono passati per la nazione, e ancora la Chiesa è, cioè parlando della Chiesa politicamente, sta peggiorando sempre. I suoi membri stanno proprio vivendo in qualsiasi modo vogliono, facendo qualsiasi cosa vogliono, tuttavia definendosi cristiani. E dicono di essere a posto. Essere un cristiano significa essere come Cristo. Non andare in nessun posto in cui non vorresti essere se Cristo venisse. Non dire nulla che non vorresti dire quando Cristo viene. Non fare nulla che non vorresti fare quando Cristo viene. Non pensare nulla che non vorresti pensare quando Cristo viene. tenersi ad uno scopo, il tuo cuore centrato sul Calvario. Amen. Camminare nella luce, poiché egli è la luce, e abbiamo comunione uno con l'altro, e il sangue di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci purifica da ogni ingiustizia. Cioè metodisti, battisti e tutti noi insieme ci rende tutti uno in Lui. Ora, l'ultima cosa era la morte, e prima che la morte venisse, fu fatta un'espiazione per quella morte, per tutti quelli che desideravano sfuggirne. E fu fatta un'espiazione prima della prima distruzione del mondo antidiluviano. Dio aveva un predicatore di giustizia, Noè, e lui predicò 120 anni affinché le persone entrassero nell'arca, e quelli che volontariamente rifiutarono di andare non rimase altro che giudizio. E oggi l'uomo che rifiuta di camminare nella luce di Cristo ha rifiutato la misericordia, quindi non rimane altro che il giudizio. Ecco tutto. Ci sono solo il lato destro e sinistro, l'unico in cui potete andare, e fate la vostra scelta. Ora vediamo, prima che giungesse la grande e terribile notte, che a Israele venne dato un comando, e l'abbiamo già preso, l'uccisione dell'agnello. Dio stava portando la sua chiesa nell'Esodo per farla uscire dall'Egitto nella terra promessa. Mi piace quello. Stavano andando dall'altra parte per possedere la terra. Dio diede loro la terra e tuttavia era tutta difesa da grandi, enormi edifici e palizzate. E sulle mura attorno a Gerico i carri potevano gareggiarci. E solo pensare a quello, tuttavia Dio disse: ve l'ho data, è vostra. Ma dovettero fare piazza pulita, farne piazza pulita. Ed ecco cosa ha fatto Dio oggi. Ha dato grazia ad ognuno di voi che lo vuole, il battesimo dello Spirito Santo. Ma dovete entrare, possederlo. Ecco tutto. Combattere le differenze e abbattere i muri e partire da quel punto e ottenerlo. Dite, il pastore ha detto, non è per noi oggi, proprio camminate oltre ciò. La mamma ha detto, ti manderò via di casa, vai proprio oltre a ciò. Il marito ha detto, ti lascerò, vai proprio oltre a ciò. Ecco tutto, devi andare a possederlo, ecco tutto. La guarigione divina è per ognuno di voi seduto qui stasera con il cancro, problemi al cuore, qualsiasi cosa sia, Dio ha dato la promessa ed è vostro, ma dovete andare a possederlo. Ora dite bene, io proprio non mi sento davvero molto bene, quello non ha niente a che fare con ciò, la promessa è vostra, Dio ve l'ha data. Andate proprio avanti e uccidete filistei da una parte all'altra e scacciate gli ittei e gli amorei, proprio sterminateli, entrate, prendetela, Dio ha detto, è vostra, andate a prenderla. Ma egli non disse, ora entrate, ripulite tutto e costruitevi delle belle città e stabilitevi nella via facile. Egli non lo fa in quel modo. Egli ve la dà e voi dovete fare qualcosa. Egli è buono abbastanza da darvi la terra. Ha detto che vi avrebbe aiutato e sarebbe stato con voi. Andate, prendetela. E se siete malati stasera, storpi, ciechi, sordi, muti, qualsiasi cosa siate, andate, prendetela. Dio ha detto che è vostra possessione, Dio ve l'ha data. Egli disse loro che gli avrebbe dato quella terra, mandò un angelo davanti a loro per occuparsi della via, portarli nel posto in cui si trovava. Guardate quelle spie quando andarono dall'altra parte. Ecco tornare 10 di essi dissero, oh, non possiamo farlo, è impossibile. Ebbene, siamo scienziati, abbiamo analizzato la cosa, è scientificamente impossibile, non possiamo farlo. Ma c'erano due individui, uno di loro chiamato Giosuè e uno chiamato detto Caleb, non guardavano a quello che era la parte scientifica, guardavano quello che Dio disse. Dissero, possiamo farlo, ed è così. E portarono indietro un segno evidente, che era una buona terra. Sono così contento per quel segno evidente. Voi no? Che c'è una buona terra proprio sopra di noi. E siamo per strada stasera. Alleluia! Bene, eccoli qui ora, appena prima della redenzione. Dio aveva richiesto ai figli di Israele che fossero certi di essere protetti, di uccidere questo agnello e mettere il sangue sullo stipite, la sommità della porta, così, e ogni montante. E dovevano entrare e mangiare questo agnello, ogni parte di esso. Notate, tutto l'agnello, non solo parte di esso, ogni parte di esso doveva essere mangiato. Alcune persone dicono, prenderò solo questa parte, io crederò a questa parte, ma dovete prenderla tutta, ogni parte di essa. Dite, oh, credo che egli fu ferito per le nostre trasgressioni, ma per le sue lividure, non so in merito a ciò. Noi la vogliamo tutta, ogni parte d'essa deve essere mangiata, tutta parte d'essa diventa difficile, ma dobbiamo mangiarla comunque. Dio ha detto così. Ora notate il decimo versetto, e non è lasciate nulla di resto fino mattina, e ciò che sarà restato fino alla mattina, bruciatelo col fuoco. E ora niente di esso deve rimanere, ogni cosa. Ora egli disse, quando lo mangerete, non mangiatelo crudo o in umido, ma dovete mangiarlo ben cotto. E mi piace quello. La gente cerca di mangiare la parola di Dio e cercano di prenderla come se fosse cruda, masticarla e sputarla e tutto il resto. Dicono, oh, non riesco proprio a prenderla, non riesco a sopportarla, non è abbastanza cotto. Ecco tutto. E gli disse, cuocetelo con il fuoco. Il fuoco rappresenta lo Spirito Santo. Portate Dio nel vostro cuore prima e lo cucinerà per voi. E così, cuocetela completamente, cotta, condita. Allora essa avrà un buon sapore. Ora, non potete stare lontano così all'esterno e dire, oh io non so se per me o meno, quello potrebbe essere per i giorni passati. Solo prendete lo Spirito Santo prima e osservate la guarigione divina, cosa significa per voi allora. Guardate cosa significa per voi una religione sentita di cuore, quando avete lo Spirito Santo qui che cucina l'agnello mentre esso viene. Amen. È così, cucinare prima l'agnello, e dovete avere il fuoco con cui cucinarlo, dovrebbe essere arrostito, oh my, ecco quando è buono, arrostitelo, esso proprio brucia, tutto il... Mi trovavo qui non molto tempo fa, vicino ad una grande fonderia, e ho notato quanto era caldo quel fuoco, ed esso proprio cuoceva e cuoceva e cuoceva. E più diventava caldo, le scorie nei metalli, nell'oro, tutto finiva in cima e lo scremavano. E aumentavano il fuoco ancora più caldo nella fonderia. E poi, quando questo bolliva ulteriormente, ne toglievano altre cose, pirite e altro. Il primo a salire era lo sporco, come la terra e il fango. Il seguente a salire erano i minerali, o qualcosa che non serviva. Degli argenti leggeri e tutte queste cose salivano e lo scremavano. Proseguivano del continuo e l'ultima cosa che toglievano adesso era la pirite. E l'oro degli sciocchi. Sapete che ci sono molte cose con cui le persone cercano di raggirare l'un l'altro quando sei un cristiano, o agire in modo simile ad ogni modo. Vedete? Ma lasciate solo che lo Spirito Santo lo faccia bollire fuori. Toglie tutto l'oro degli sciocchi anche da te. L'oro degli sciocchi. Molte persone stazione, vanno all'ovest e ne trovano un poco e pensano, oh, di aver trovato una miniera d'oro. Splende più dell'oro, ma è l'oro degli sciocchi, non ha valore in sé. Ed ora lo cuociono e lo scremano tutto e proprio continuano a cuocerlo e cuocerlo finché è oro puro, bollito fino a nient'altro che oro al 100%. Ed ecco come Dio fa con la sua Chiesa, versa lo Spirito Santo su di essa e la cucina, finché butta fuori tutto l'essere mondano e le differenze e l'egoismo e tutto questo, finché egli proprio lo fa uscire bollendo da ogni individuo che verrà a lui. Amen! Ora, poi potete mangiarlo. Ecco un altro pensiero meraviglioso qui sull'undicesimo versetto. Or mangiatelo in questa maniera. Abbiate, ascoltate questo, i lombi cinti, mi piace quello, i vostri calzamenti nei piedi, il vostro bastone in mano e mangiatelo in fretta. Esso è il passaggio del Signore. Mi piace quello. Mentre mangiate, siate pronti ad andare. Ecco il fatto. Andiamo in Efesini verso il sesto capitolo di Efesini e guardiamo qui a quello che Paolo disse in merito al preparare la Chiesa. Sesto capitolo di Efesini, iniziando al 14° versetto del sesto capitolo. Presentatevi adunque al combattimento, cinti di verità intorno ai lombi, vestiti dell'usbergo della giustizia, avendo i piedi calzati della preparazione dell'Evangelo della pace. Soprattutto prendendo lo scudo della fede, col quale possiate spegnere i dardi infuocati del maligno. Pigliate ancora l'elmo della salute e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Vedete Paolo che veste un uomo per il campo di battaglia, per la marcia. Dio al principio, alla liberazione di Israele, egli disse, ora dovete prepararvi a marciare. Quando verrete sotto il sangue, indossate i calzari, cingetevi i fianchi, prendete in mano il bastone, siate pronti alla chiamata. Mi piace quello. Un uomo, ora, quando entra in Cristo, egli indossa le scarpe del Vangelo per predicare il Vangelo, l'elmo della salvezza, l'usbergo della giustizia, si cinge i fianchi. C'è un di solito nei vecchi soldati, quando indossavano quegli ornamenti da guerra, avevano una grande cintura, l'allacciavano tenendola sui fianchi, quegli scudi per tenere lontane le lance del nemico. Che lezione vera è per noi! E quando il fianco inizia ad essere debole, abbassarsi, lo scudo, stringevano la cintura, lo riportavano in alto, di nuovo, stretto. Che immagine perfetta oggi, quando iniziate a sentire di venir meno, o il diavolo dice, non serve, allungate la mano e stringete un poco quella cintura, sollevate la spada più stretta nella mano e avanzate. Mi piace quello, siate pronti per la marcia. Ad ogni uomo che camminava sotto quel sangue, quella notte veniva comandato di rimanere là, di non uscire finché non arrivavano ordini per marciare. E ogni uomo che è nato dallo Spirito di Dio, che entra in Cristo, ha vita eterna, porta lo scudo, il suo usbergo, è pronto e gli è proibito partire fino agli ordini di marciare. Oh, non è meraviglioso? Non siete felici di essere tutti armati stasera, soldati? Di solito c'era un direttore dei cantici al tabernacolo. Il nostro cantico a tema era «La lotta è iniziato, soldati cristiani, faccia a faccia in solido schieramento, con armature splendenti, colori sfavillanti, il bene e il male oggi si affrontano. La lotta è iniziata, ma non abbiate paura, siate forti e rimanete saldi nella sua potenza. Se Dio è per noi, la sua bandiera sopra di noi, alla fine canteremo il canto di vittoria». Molti di quei vecchi santi sono andati alla tomba, ma uno di questi giorni dall'altra parte in un mondo nuovo, quando si faranno avanti nella terra promessa, la bandiera della croce sarà sopra di noi e canteremo il canto di vittoria. Quando sederemo alla cena delle nozze, quella sera attorno al tavolo, quel grande tavolo, forse lungo 100.000 miglia, con i santi lavati dal sangue seduti là attorno. Voglio scendere lungo il tavolo e stringere le mani ad ognuno di loro. Amen! Proprio acclamando! Volete sentirmi acclamare? Aspettate che arrivi là! Osservatemi! Non sono ancora abbastanza grande per questo! Ma notate! Ora in marcia! Preparatevi! Stiamo andando! Qui c'è un'immagine triste prima di andare nella nostra lezione abituale. Si trova lì nel 38° versetto. Ascoltate, una gran turba ancora di gente mescolata salì con il proprio bestiame. Ecco dove Israele fece un errore. Era stato compiuto il soprannaturale. Gente inconvertita seguì a motivo del soprannaturale. Alla fine li misero nei problemi. E proseguendo qui noteremo all'incirca nel 42° versetto e nel 43° versetto. Il Signore parla a Mosè, disse che nessuno oltre a quelli sacrificati poteva mangiare del sacrificio, piuttosto se non quelli che erano circoncisi. Nessun estraneo, nessun straniero, nessuno doveva prenderlo tranne quelli circoncisi. E che disgrazia abbiamo oggi, in questo giorno, amici amati, che quando nella Chiesa, ognuno appartiene alla Chiesa, prende la comunione. Ed è sbagliato. Solo quelli che sono redenti, cioè tutti quelli degni. Isaia parlò e disse: le tavole del Signore sarebbero piene di vomito. Disse: a chi insegnerò dottrina? Coloro che sono svezzati dal seno. Disse precetto su precetto, linea su linea, un po' qui e un po' là, e tenetevi a quello che è buono. Dio che parla, conoscendo il giorno in cui viviamo, che la Chiesa sarebbe stata così politica, al punto che avrebbe lasciato entrare ogni cosa, gente, finché hanno il loro nome sul libro di Chiesa, erano membri, prendono la comunione. E la Bibbia disse: chi mangia e ne beve indegnamente è colpevole del corpo e del sangue del Signore. San Giovanni, 13° capitolo, Gesù che parla. Seconda Corinzi, 11° capitolo, Paolo disse anni dopo che chi mangia e beve questo indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Che ogni uomo esamini se stesso, dice, prima di prenderne. Sto citando la scrittura, è giusto. Chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve dannazione a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. E per questo motivo molti sono malati e deboli fra voi e molti dormono. Siate certi di essere a posto con Dio. Qui è in simbolo che nessuno che non fosse circonciso, non importa quanto fosse leale, quanto aiutasse la Chiesa Giudea, doveva essere un proselito, doveva essere un vero credente circonciso prima di poter prendere la comunione o mangiare della Pasqua. Oh, quanto ci siamo allontanati dalla linea oggi! Ora andiamo velocemente, allora stasera Dio li aveva portati fuori. Stiamo andando al 13° capitolo del 14° versetto. Dio diede loro la colonna di fuoco affinché andasse davanti a loro. Penso che avevano qui la fotografia stasera. E lo dico con riverenza, secondo la mia sincera opinione, mentre siamo qui in questo gruppo stasera, credo che questa è con noi stasera. La stessa colonna di fuoco che ha guidato i figli di Israele sta andando davanti a noi, compiendo gli stessi segni e miracoli. E qualsiasi insegnante qui o studioso della Bibbia sa che l'angelo che seguiva Israele e gli guidava la terra promessa era l'angelo del patto, che era Gesù Cristo. E oggi Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno, sta seguendo davanti a questo gruppo che tutti voi chiamate santi rotolanti, se volete. Bene, proseguendo, guidando di vittoria in vittoria. Lode a Dio! In quelle nazioni, in quei giorni, erano rigettati ed odiati, rifiutati e rigettati dalle nazioni e chiamati ogni cosa. Così è oggi con il vero credente. Voi nelle vostre chiese sapete, quando prendete posizione per Cristo e dite la verità, l'intera chiesa dice: guardatelo, ha perso la testa, è diventato pazzo. Vedete? Non prestate alcuna attenzione a quello. Continuate a seguire. Siete tutti armati ora e il sangue sta andando davanti a voi. Lo Spirito Santo vi sta guidando. Continuate proprio a muovervi. Non prestate alcuna attenzione a quello che qualcuno vi dice. Guardate dritti al Calvario e marciate avanti. Simbolo meraviglioso. Ora erano usciti completamente preso, ed ora notate, la redenzione del sangue li aveva portati fuori d'Egitto. Ora dovevano avere qualcos'altro, ora, per essere portati nel paese. Ora stanno appena iniziando a partire. Erano usciti, erano stati circoncisi, venuti sotto il sangue e in marcia. Ora erano arrivati a qualcosa, stavano proseguendo là, sapendo di essere passati dalla morte alla vita, sapendo di avere vita eterna. Ma eccoli qui che ora arrivano e iniziano a sorgere difficoltà. Ecco venire l'esercito di Faraone ad inseguirli per prenderli. Iniziano i problemi. Ascoltate, Dio è il nostro rifugio, la nostra forza, un aiuto sempre presente in tempo di difficoltà. Oh, spero che lo comprendiate. Vedete? Eccolo! Sapete? Ma ascoltate il 13° versetto ora. E Mosè disse al popolo: non temete. Amo quello. Dopo che Gesù era risorto dai morti, le sue parole erano del continuo. Non temete. Ecco qual è il problema con la Chiesa oggi. È intimorita a morte di fare un fallimento. Come potete fallire quando siete in Cristo? Non potete fallire, avete vita eterna, tutti i diavoli dell'inferno non possono scuotervi, avete vita eterna, Gesù ha detto così, quindi non abbiate timore del fallimento. Dite: bene, temo di diventare un fanatico, preferirei avere un po' di fanatismo piuttosto che restare fermo e non fare nulla. Lo preferirei, di certo. Un uomo che farà qualcosa, viene raccontato di Ballard quassù, un tizio venne per lavorare per lui e disse: firma qui il tuo nome. Prese la matita per firmare e disse: dov'è la tua gomma? Disse: io non faccio errori. E gli disse: non posso usarti, non farai nulla. È giusto, se non fai errori, non fai nulla. Andiamo avanti, fratello, sii attivo e in azione. Mi piace la Longfellow. Non dirmi con numeri tristi che la vita è solo un sogno vuoto e l'anima dormiente morta e le cose non sono quello che sembrano. Disse: sì, la vita è reale e la vita è cara e la tomba non è il suo scopo. Polvere sei e polvere ritornerai. Non è stato detto dell'anima. Simo, attivi e operosi, con cuore per ogni afflizione, non essere come bestiame muto da guidare. Sii un eroe. Non aspettare che le persone ti persuadano verso Cristo. Prendi posizione come un uomo o una signora. Accettalo e cammina avanti nella vittoria. Amen. Ecco cosa vuole Dio. Soldati rudi, pronti. Potresti non essere, pesare 105 libbre, ma puoi comunque comunque essere grosso, fratello, e pieno di forza, se solo lascerai che Dio abbia la sua via. Ho visto molti uomini che pesavano 200 libbre, non avevano dentro un briciolo d'uomo. È così. Bene, notate? Mosè disse al popolo, non temete, fermatevi e state a vedere la liberazione del Signore. Questo è buono, proprio marciare avanti, non abbiate timore di nulla. Se avete accettato Cristo come Salvatore, proseguite. Fratello Branham, voglio il battesimo dello Spirito Santo, continua solo a muoverti, non temere. Dite, sono malato ora, fratello Branham, non posso avanzare oltre, non essere triste, continua proprio a muoverti, vedrai la salvezza del nostro Signore, accettalo, continua a muoverti. Come sarà? Il dottore mi ha rifiutato. Ora il tizio ha fatto il meglio che poteva, ma Dio non ha ancora fatto del suo meglio. È così. Solo un momento, ascoltatelo ora. Bene. Il Signore, la quale oggi egli vi mostrerà, perciò che gli egizi, gli assalitori, i veri, quelli che fanno problemi, dite, fratello Branham, se solo potessi smettere di fumare, se solo potessi smettere di bere, se solo potessi smettere di rubare, se solo potessi smettere di fare questo, quello e l'altro, non preoccupatevi, continuate a camminare, Dio si prenderà cura del resto. Se sapessi di poterlo fare, fratello Branham, accetterei Cristo proprio ora. Non preoccuparti, avanza, vai proprio avanti, vedrai la salvezza del Signore. Voi non vedrete mai più in eterno quegli egizi che avete oggi veduti. Amen. Sarà concluso tra un po'. Il Signore combatterà per voi e voi sarete un benestarete quieti. E il Signore disse a Mosè, perché gridi a me? Dì ai figlioli di Israele che camminino. Mi piace quello. Non cercate di dire, ebbene, mi sono unito alla Chiesa 10 anni fa, fratello Branham. Sono stato un membro fedele. Quello è buono, lo apprezzo. Ma andiamo avanti stasera. Dio sta andando avanti. La gente oggi qui torna indietro, dice, ebbene, ora la scienza 150 anni fa. C'era uno scienziato in Francia che disse, se un uomo andasse alla terrificazione, canta velocità di 30 miglia all'ora, la gravitazione lo alzerebbe dalla terra e se ne andrebbe. 30 miglia all'ora, va a circa 1600 miglia all'ora adesso. Non avete mai visto la scienza fare riferimento a quel tizio? Andava bene nel suo giorno, ma stanno vivendo in un altro giorno. È giusto. Ma noi predicatori, oh no, guarigione divina, ora fammi vedere quello che ha detto in merito Sam Moody, Finney, Knox, Calvino, uno di loro. Andavano bene nel loro giorno, ma stiamo proseguendo, andando avanti. Abbiamo qualcos'altro. Gesù disse là nella parabola del seminatore, quando un seminatore procedeva e seminava dei semi, e alcuni, il nemico si avvicinava e seminava delle malerbe nel grano, e gli disse, lasciateli crescere insieme. State sempre indicando quanto sta diventando malvagio il mondo, ma mancate di vedere quanto sta diventando potente la Chiesa allo stesso tempo. Sta sorgendo, alzandosi sul campo. Oh, è un piccolo gregge, ma fratello, Dio è con lei e lei trionferà tanto certo quanto Cristo è risorto dai morti. Amen. La Chiesa di Dio non fallirà mai. Le porte dell'inferno non possono prevalere contro di essa. Mostrano che saranno contro di essa, ma non possono prevalere. La Chiesa trionferà tramite il sangue di Gesù Cristo con la marcia per la vittoria. Sono certo di questa sola cosa, che Dio avrà una Chiesa senza macchia, ruga o colpa. Amen! Sono così felice di quello! Ora, se sono in quella chiesa, amen! Fratello Branham, come ci si entra? Tramite lettera? No! Come ci entra? Per nascita! Nati in essa! Sono stato nella famiglia Branham, saranno 45 anni il 6 di questo prossimo aprile, e non mi hanno mai chiesto di unirmi alla loro famiglia. Sono nato Branham, sarò sempre un Branham. Sono nato cristiano in Gesù Cristo, sarò un cristiano perché Dio ha ordinato che sia così per elezione. Ci ha chiamati tramite la grazia del suo stesso figliuolo amato. Lo abbiamo accettato e abbiamo ricevuto vita eterna. Tramite una stretta di mano? Tramite un'associazione? Tramite una lettera? Tramite uno spirito siamo tutti battezzati in un sol corpo, Gesù Cristo, e allora diventiamo concittadini del Regno. Oggi stavo pensando, mentre mi ero allontanato per pregare, com'è in questo giorno di cui dovremo rispondere? Non dovrò rispondere per la generazione che era prima di me o la generazione che sarà dopo di me, ma al giudizio dovrò restare con questa generazione. E ho detto, guardate qui una foto della donna sul cartello che beve birra. Qualcos'altro diceva che era senza fiato o qualcosa. Ho detto, sì, anche senza vita. Bene, eccovi, ho detto, che disgrazia. Con tutto il predicare, ho detto, a volte sembra, ho detto a mia moglie, ho detto, a volte sembra che non serva a niente. Ma devo essere la voce di avvertimento, comunque, senza riguardo a quello che le persone ne fanno in merito. Devo predicare il Vangelo ad ogni modo e dare testimonianza della risurrezione e della potenza di Gesù Cristo. Che lo dimentichino e girino le spalle, Dio li giudicherà il giudizio perciò. Sono solo responsabile del predicare e anche altri ministri che predicano il Vangelo. Ora, lo amo proprio. Notate, ora avanzate e vedrete la gloria di Dio. Ma ascoltate il 16° versetto ora. Leggiamo questo. E tu alza il bastone, il bastone. Quello era il bastone del giudizio. Ora, non era il bastone di Mosè, quello era il bastone di Dio. Se noterete, Mosè prese quel bastone, lo sollevò, così vennero le pulci. Lo tenne sopra l'acqua, diventò sangue. Era il bastone del giudizio di Dio. E quello stesso bastone... afferratelo! Quello stesso bastone era quello con cui aveva percosso la roccia e aveva lasciato una fenditura sul fianco della roccia e acque uscirono dalla roccia. Ora, quella roccia era Cristo ed era il giudizio di Dio. Nel giorno in cui ne mangerai, in quel giorno morrai. Colpì Cristo al Calvario e pagò quella morte amara, agonizzante. Nessun uomo potrebbe mai descrivere cos'era, o nessuno lo farà. Là Dio pose tutto il giudizio divino su di lui e lo colpì sul fianco. Quando uscirono dal suo fianco acqua e sangue e spirito per la nostra redenzione. Come le persone dipingono il suo quadro, a volte, con una tunica attorno a lui o qualcos'altro, sulla croce. Non è così. Fecero verso quell'uomo ogni cosa ripugnante, volgare che potessero fare. Ma gli doveva essere fatto. Era là il più elevato leale al mondo che sia mai stato sarà, e poi esposto nudo sulla croce, ferito, percosso, sanguinante, sputi di derisione che scendevano sul suo volto, una corona di derisione sul suo capo. ma là egli conquistò la morte, l'inferno, il peccato, la malattia e il sepolcro e pagò il prezzo per tutti noi. Spesso viene detto a volte, ecco dove tolse il pungiglione alla morte, ecco dove Paolo disse, oh morte, dov'è il tuo pungiglione? Mi è stato detto che molti insetti, api e altro, hanno un pungiglione e c'è veleno in esso. Ma una volta che pungono, perdono quel pungiglione. La morte aveva dentro un pungiglione una volta, ma Cristo al Calvario tolse il pungiglione dalla morte. Alleluia! Oh, quando ci penso, là egli tolse il pungiglione della morte per me e per te, tutto il pungiglione della morte. Paolo disse quando gli stavano per tagliare la testa nella prigione romana, disse, morte, dov'è il tuo dardo? Indicò di nuovo il Calvario e là c'era il pungiglione tolto dalla morte. Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Egli disse, ma grazie sia a Dio che ci ha dato la vittoria tramite il nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Bene, la tua bacchetta è il giudizio, estendi la tua mano, copri il mare, fendilo ed entri noi figliuoli di Israele dentro al mare per l'asciutto. E quant'è a me, ecco, io induro il cuor degli egizi, ed essi entreranno dietro a te, e io sarò glorificato in Faraone e in tutto il suo esercito, e nei suoi carri e nella sua cavalleria. E gli egizi sapranno che io sono il Signore, quando io mi sarò glorificato in Faraone e nei suoi carri e nella sua cavalleria. Allora l'angelo di Dio, ascoltate, stringete la cintura ora, e l'angelo di Dio che andava davanti al campo di Israele, egli ancora qui. L'angelo di Dio che andava davanti al campo degli israeliti si partì e andò dietro a loro. Parimente la colonna della nuvola si partì dinanzi a loro e si fermò dietro a loro. Oppure salì da qui e rimase qui dietro un intermediario nel tempo dei problemi. Quando i problemi iniziano a venirti incontro, malattia ovunque, dunque, problemi, l'angelo di Dio si avvicina, esce fra te e la malattia e rimane là, sulla via, sfidandoti a prendere la parola di Dio. Dio aveva dato la promessa di Israele che sarebbero entrati nel paese. C'era 1 milione, probabilmente, di uomini che venivano per inseguirli e abbatterli e farli a pezzi come un mucchio di animali. Ma l'angelo del Signore, che doveva portarli nella terra promessa, sorse dall'accampamento e andò a rimanere fra loro il pericolo. Alleluia! Lo compie ancora! Egli farà una via! Oh, lo amo proprio per quello! Poi no? Egli ha fatto una via per ogni persona malata seduta qui, proprio ora! Ha già fatto la via ed egli sta fra voi e il problema! E so che egli è qui, proprio ora! Potete chiamarmi fanatico se volete, non sono responsabile per quello che dite voi, ma sono responsabile per quello che dico davanti a Dio. Ma colui che guidò i figli di Israele, se l'ho giudicato bene su quella luce che vedete stasera, o avete visto su quella fotografia, immagino che le distribuiscano stasera. E lo stesso angelo di Dio è in questo edificio proprio ora per fare proprio esattamente quello che Gesù fece in quel giorno. Egli è qui per confermare proprio quello che fece allora, egli lo è ora e sarà sempre lo stesso. L'angelo di Dio che si muove per stare fra noi e la malattia, stare fra noi e la morte. Non sorprende che Davide disse: sì, se anche camminassi per le valli dell'ombra della morte, non temerò alcun male, perché tu sei con me. Certo, stando là, l'angelo di Dio andò davanti all'accampamento di Israele e partì e andò e rimase fra loro e il nemico. E l'angelo di Dio si trova stasera fra ogni individuo qui e il nemico. So di cosa sto parlando. So, mentre mi trovo qui, ora sul palco, davanti a questo piccolo gruppo di persone stasera, so che Dio è condisceso, scendendo dalla gloria, si trova in questo edificio, ora! Se solo osaste muovervi sulla parola di Dio, vedrete se Egli non si muoverà davanti a voi. Osservate, ed esso venne fra l'accampamento e gli egiziani, egli sta venendo fra te e la tua malattia, egli si trova fra te e i tuoi peccati proprio ora, perché siamo nell'esodo della Chiesa. L'Egitto era sempre stato chiamato il mondo, e quando Israele uscì da, ricordate, erano membri di Chiesa laggiù, ma dopo che vennero fatti il sangue e l'espiazione, divennero i circoncisi di Dio. E la circoncisione oggi è il battesimo dello Spirito Santo. Tutti, disse Stefano, tutti voi incirconcisi di cuore ed orecchi, perché resistete sempre allo Spirito Santo? Come fecero i vostri padri, così fate voi. Lo Spirito Santo circoncide nel cuore, tagliando via le cose del mondo. Una volta la Chiesa della Santità all'antica lo viveva, agiva in quel modo, viveva in quel modo, ma oggi è proprio come il resto del mondo. È una disgrazia! Abbiamo abbassato le sbarre! Il vecchio fratello Spurgeon era solito dire, un vecchio predicatore metodista mio amico, era solito cantare un cantico. Abbiamo abbassato le sbarre, abbiamo abbassato le sbarre. Ci siamo compromessi con il peccato. Abbiamo abbassato le sbarre, le pecore sono uscite. Come sono entrate le capre? Perché avete abbassato la sbarra. Eccolo, avete abbassato lo standard del vivere cristiano. Perché i seminari hanno fatto nascere alcuni predicatori e li hanno inviati a compromettersi con la verità. Ma lo Spirito Santo è sempre stato là per condannare il peccato e stasera si trova fra il credente e le cose del mondo. Amen. E venne fra il campo e degli egizi e il campo degli israeliti, e agli uni era nuvola e oscurità, e agli altri illuminava la notte, e l'un campo non si appressò all'altro in tutta quella notte. Guardate, la stessa cosa che fu data a questo gruppo di credenti, luce, stava accecando gli altri. Bene, indossate le giacche a prova di shock. Ecco che arriva. Guardate, ogni uomo che rigetta la luce diventa accecato e cammina nell'oscurità perché non accetta la luce. Amen. Dio manda ministri che predicano il Vangelo, egli manda segni e prodigi fra gli uomini per rivendicarlo essere la verità, e gli uomini lo rigettano, non ti rimane altro che oscurità. Cammina nella luce, mentre la luce splende, fratello mio. Ricevi la luce, Cristo è la luce, egli è venuto per portarti luce. ma quelli che rigettarono la luce ricevettero oscurità. E ogni uomo e donna stasera che rigetta la luce cammina nell'oscurità, non sapendo dove sta andando. Sta continuando a barcollare per bene, popolare fra le persone, ma si chiede come stare nella presenza di Dio. Notatelo, che cosa meravigliosa qui. Egli era la luce per uno e oscurità per l'altro. Gli israeliti allora, dopo che Mosè pregò, potevano riposare in pace. Ora osservate, e Mosè stese la sua mano sopra il mare, e il Signore fece con un potente vento orientale ritrarre il mare tutta quella notte, e ridusse il mare in asciutto, e le acque furono spartite, e i figlioli di Israele entrarono in mezzo al mare per l'asciutto. Se noterete, mentre i figli di Israele, che erano usciti dall'oscurità e accettato la luce, quando vennero i problemi, la luce si girò di nuovo e dormirono tutta la notte. E mentre dormivano, Dio mandò un vento soffiando dall'altra parte del mare, aprendo una via di scampo. Alleluia all'agnello! Sono così felice di essere stato riempito con lo Spirito Santo stasera! Mentre dormiamo, gioiendo, riposando sulla promessa di Dio, Dio promise loro di fare una via di scampo. E mentre riposavano su questa promessa, Dio era laggiù davanti a loro che apriva una via. Ogni uomo e donna stasera che accetterà Gesù Cristo su quelle basi, lo Spirito Santo, mentre dormite, mentre riposate sulla sua promessa. Forse sei storpio, forse sei cieco, forse non puoi sentire, forse non puoi vedere, forse sei malato, problema al cuore, cancro, qualcosa morente. Accetta la luce stasera e riposa su di essa. E il vento venendo come un potente vento impetuoso nel giorno di Pentecoste scenderà da lì e aprirà una via per voi. Alleluia! Affinché passerete proprio attraverso quella valle della malattia, proprio di nuovo nella terra della salute. Passerete proprio attraverso il paese delle religioni fredde, formali, incatenate, indifferenti, verso un cuore riempito di Spirito Santo, felice, gioioso, pieno di gioia. Dio mostra la sua potenza e la stava mostrando. Scusatemi, sto parlando troppo forte. Mostra la redenzione tramite potenza. Mostrò il sangue lì in passato su una cosa, mostrò qui la sua potenza tramite il suo sangue, tramite la redenzione. Mostrò la sua potenza per sfuggire alla morte tramite il sangue. Mostrò il suo potere nel fare una via di scampo tramite la redenzione della potenza. E oggi voi che avete accettato, amen, voi che avete accettato il sangue di Gesù Cristo che vi purifica dal peccato, la potenza dello Spirito Santo è qui per guidarvi al battesimo dello Spirito Santo. La potenza di Dio è qui per trasformarvi dalla malattia alla salute. Dio, avanzando nell'esodo della sua Chiesa, sta arrivando a sbocciare dove Dio radunerà tra un po' il suo grano. Meraviglioso! Uscendo dall'oscurità nella luce meravigliosa, come lo amiamo, come lo amo, quanto ha significato per la mia anima stasera. Amici, voi, oggi stavo parlando ad un uomo che mi aveva appena incontrato mentre ero fuori e ha detto, ho cercato di parlare alle persone, ha detto, sono cambiato molto, Billy, da quando eri ragazzo, ha detto, eri solito venire al mio posto di lavoro e dirmi che dovevo mettermi a posto con Dio, dovevo mettermi a posto con Dio. E ha detto, in certo modo ho riso di te, ma ha detto, Billy, ora le cose sono cambiate. Ha detto, so di cosa stavi parlando, ho pensato lode a Dio. Ha detto, cerco di dirlo ad altri, e ha detto, loro cambiano argomento e iniziano a parlare di una rivista divertente o qualcosa. Oh, non sono io, il tizio vicino all'angolo, lui potrebbe morire, lui è il seguente, forse il suo numero è il prossimo, non sapendo di chi sarà il prossimo numero. Potrebbe essere il tuo stasera, amico. Questo potrebbe essere il tempo in cui Dio ti chiami. Dio, il grande Spirito Santo, stando qui stasera fra la morte e la vita, stando qui stasera fra la malattia e la salute, so di cosa sto parlando. È così. Proprio ora, lo stesso Spirito Santo che sentite ora, ogni persona nata di nuovo è destinata a sentire quello Spirito nella stanza. Non potete farne a meno. Se avete della vita, sapete che esso è lì. Bene, come un magnete, quando un grande magnete arriva vicino al materiale, inizia a muoversi e strisciare, perché più si avvicina. Come un grande magnete che è sceso una volta quassù a Hammond, Indiana. Stavo osservando mentre raccoglievano i residui dal pavimento, tiravano una grandissima leva, scendeva il grandissimo magnete e spazzavano in mezzo al pavimento tutti i residui. E mentre esso passava, tutti quei residui che erano magnetizzati con il magnete ferro salivano proprio, andavano con il magnete, uscivano e lo smagnetizzavano. Cadeva nella fornace e veniva fuso di nuovo. C'erano molti residui di alluminio rimasti. Dissi, perché essi non sono andati? Lui disse, non sono magnetizzati con il magnete. Ho detto, lode a Dio. Ho detto, perché questi qua giù non sono andati, questi pezzi di ferro? Disse, se noterai, sono imbullonati. Ed è simile a molte persone stasera, amici. Siete diventati un membro di chiesa, ma non magnetizzati dal battesimo dello Spirito Santo. Poi lasciate che qualcosa vi incateni, qualche differenza vi incateni in basso. Ma uno di questi giorni verrà dall'est un grande magnete, chiamato il Figlio di Dio, che scorrerà su questa terra, e ogni persona che è morta in Cristo sorgerà con lui per andare al di là. E questi vecchi corpi saranno trasformati e resi a sua somiglianza nel suo stesso corpo glorioso, dove vivremo nei secoli dei secoli, liberi dalla malattia, liberi dalla vecchiaia, liberi da ogni altra cosa e nella gloria di Dio, per vivere per sempre nella sua benedetta presenza. Amen! Non lasciate che questo vi intimorisca. Mi sento religioso proprio ora. Lo sento, di certo. Bene. Perché so che il mio Redentore vive e negli ultimi giorni egli starà su questa terra. Sebbene i vermi della pelle distruggeranno questo corpo, tuttavia nella mia carne vedrò Dio, che vedrò da me stesso. I miei occhi lo vedranno e non un altro. Non pensate che sia pazzo, non lo sono, se lo sono lasciatemi perdere, sono più felice in questo modo di come ero nell'altro modo, sì signore, lasciatemi proprio rimanere in questo modo. Oh, certo, folle per il mondo, perché quelle cose che il mondo chiama folli, Dio chiama benedette. Dovete perdere la testa per questo mondo, perché per quale motivo non siete di questo mondo. Quando attraversate quella linea di separazione, diventate concittadini del regno di Dio. Oh my, quanto è buono! Ebbene, diventate una nuova creatura. Oh my, cambiati da questo che siete ora. Ora siete figli di Dio, ora siamo seduti insieme nei luoghi celesti, non saremo nel millennio, lo siamo ora, proprio ora siamo i figli di Dio, proprio ora siamo seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. non solo nella Chiesa, in Cristo Gesù. Il Signore Gesù risorto è qui, egli è qui nella sua potenza, egli è qui nella sua potenza di redenzione, egli è qui per l'esodo, egli è qui per portare ogni membro di Chiesa nella comunione con lui, egli è qui per portare ogni peccatore, non importa quanto tu sia meschino, egli è qui per portare la potenza della sua risurrezione nella tua vita e renderti una nuova creatura. Alcuni anni fa tutte le religioni del mondo si incontrarono, credo fosse a Londra, Inghilterra, o da qualche parte, non ricordo esattamente, ma quando stavano tutti parlando di diverse chiese, i musulmani, i buddisti e ogni cosa. Un piccolo, un tizio che rappresentava la Chiesa della Santità americana, John Witt, credo fosse il suo nome. Così allora, quando si alzò la sua ora per parlare, tutte le religioni rappresentate in questa grande riunione, raccontò la storia di Lady Maccabee. Quanto fosse vile! Fu arrestato in Oklahoma con un sigaro in bocca, guidando una o infrangendo la legge sulla velocità, scendendo per le strade con una carrozza. Aveva compiuto così tanti omicidi, e così sudicia, e così irascibile al punto che, quando andarono a incatramarla e riempirla di piume, non le mettevano neanche le mani addosso. Temevano che sarebbero stati contaminati. E quando ebbe raccontato la storia in modo così drammatico, al punto che gli ascoltatori erano in punta di sedie, disse: gentiluomini delle religioni di questo mondo, la vostra religione ha qualcosa che pulirebbe le mani di Lady Maccabee? Nessuno disse una parola. Egli saltò in aria e batté i tacchi calciando e batté le mani. Disse: il sangue di Gesù Cristo non solo pulirà le sue mani, ma pulirà il suo cuore. Amen! È così! Il sangue di Gesù Cristo prenderà la prostituta più indegna a Louisville, Kentucky, e la renderà una signora. Ne farà una santa, prenderà il contrabbandiere dal luogo laggiù e ne farà un gentiluomo e un santo di Dio. Amici miei, cittadini del regno, miei amici del Kentucky e dell'Indiana e nei dintorni, non pensate stasera sia tempo che consideriate questo Signore Gesù prima che venga tolta la vostra ultima possibilità. Quando vedete la Chiesa che entra in questo grande esodo, vedete la colonna di fuoco che guida davanti a noi, trovandosi, compiendo miracoli e segni. Egli è qui stasera in tutta la sua potenza di redenzione. Egli è qui per rendere sano ogni peccatore, per portare indietro ogni sviato. Egli è qui per guarire ogni persona malata. Egli è il pieno Vangelo, e predichiamo il pieno Vangelo, mangiamo l'agnello intero, arrostitelo con lo Spirito Santo, e sapete che è buono da mangiare, perché lo Spirito Santo ci ha predetto che è molto buono. Assaggiate, vedete che il Signore è buono, ha il sapore del miele nella roccia. Il nostro Signore Gesù, nel suo amore e potenza, nelle sue grandi benedizioni redentive. Oh, come egli si trova fra la Chiesa e il peccato stasera. Come egli si trova fra voi e il giudizio, sanguinante, pregando. Qui non molto tempo fa sono entrato in un posto quassù, in Ohio, dove avevo proprio detto la mia opinione sul giudizio. Avevo mangiato in un piccolo ristorante Dunkard, stavamo tenendo una grande riunione. Dovevo rimanere fuori molte miglia, nella campagna, in un piccolo motel. Ero stato a mangiare in un piccolo ristorante Dunkard, piccola gente amorevole, e la domenica chiudevano e andavano in chiesa. Sono dovuto andare in un piccolo posto ordinario comune americano per pranzare. Quando sono entrato dalla porta, a mia sorpresa, c'era un poliziotto di Stato con il braccio attorno ad una ragazza che giocava alla slot machine. Ora, giocare d'azzardo è illegale in Ohio, e c'era proprio un uomo della legge che infrangeva la legge. e forse un uomo della mia età, forse sposato con una famiglia da qualche parte, con le braccia attorno ad una signorina che si trovava là. Guardai dall'altra parte del ristorante, dei ragazzi seduti là dietro, ubriachi, e una signorina che non agiva affatto in modo morale. Guardai seduti qui alla mia destra in un separé, nel quale ero pronto a sedermi. Lì era seduta una signora anziana, circa attorno ai 58-60 anni d'età, anziana, come mia madre, seduta là, con la pelle tutta rugosa, portava indumenti cortissimi e, oh, era terribile! E le sue unghie dei piedi dipinte di viola, le sue labbra dipinte di viola, la vista più orrenda che abbiate mai visto. Aveva i capelli tagliati molto corti, arricciati su, così, e stava bevendo. Con lei erano seduti due uomini, seduti lì, dall'aspetto orribile, ubriachi, e uno di loro sdraiato sui piatti del tavolo. E quando si allontanarono e uscirono al bagno, rimasi lì, pensai, oh Dio, come puoi sopportarlo? Come puoi guardare una cosa simile? Quando persino nel mio cuore, ancora tanto cattivo quanto lo sono, tuttavia mi chiedo se la mia piccola Sara e Rebecca dovranno crescere in una simile generazione per vederlo arrivare. Signore, perché solo non lo spazzi via dalla faccia della terra? Pensai, perché proprio non lo fai, Signore? Mi sono seduto laggiù e ho proprio iniziato a piangere. Ho visto una visione, ho visto come fosse il mondo che girava nell'aria e c'era un arcobaleno attorno a quel mondo. E qualcuno mi stava parlando, disse, quello è il sangue di Gesù Cristo attorno a questo mondo che lo trattiene dal distruggerlo. Se Dio può vedere il peccato, il giorno in cui ne mangerai quel giorno morirai. Ogni uomo sotto quel sangue là ha un agisce sul libero arbitrio per fare la propria scelta. Ma semmai morirai e la tua anima va oltre la misericordia di quel sangue, sei già giudicato prima di arrivare là. Non rimane altro per te. Poi ho visto me stesso, ho visto il mio Signore Gesù stare là con una corona di spine sul capo e le lacrime che scorrevano, mescolate al sangue mentre gli scorreva giù dalla barba. E vidi i miei peccati che venivano davanti a lui e ogni volta che venivano così davanti a lui, al punto che tremava, le spine si conficcavano di più nelle sue sopracciglia, barcollava indietro, diceva, Padre, perdonalo, non sa quello che sta facendo. E faceva ancora qualcosa e allora il suo sangue era come il paraurti sulla macchina, proteggendo la macchina, riparandomi dall'ira di Dio. Indegno! E sono andato a lui lentamente, mi sono inginocchiato davanti a lui, ho detto, ho guardato laggiù, posto davanti a me, e c'era un vecchio libro di peccato e il mio nome scritto sopra. Dissi, Signore, vuoi perdonarmi? Certamente, disse egli, con occhi amorevoli, mise la mano sul fianco, prese del sangue e scrisse su di esso, perdonato, e lo gettò dietro nel mare dell'oblio. Disse, ora, dissi, grazie, Signore. Egli disse, ora ti ho perdonato e tu stai condannando lei. Oh, quello cambiò il quadro per me. Io venni fuori da ciò, mi avvicinai là e mi sedetti vicino a lei e iniziai a parlare. E lei aveva passato una vita dura in passato. Dissi, sei mai stata cristiana? Lei disse, sono stata cresciuta in una casa cristiana. E dissi, cos'è successo? Mi raccontò di uno sbaglio con suo marito e come i figli e così via. Dissi, tutto per tutti questi anni. Non hai mai vissuto in pace da quando hai incontrato Dio? Lei disse, Signore, questa è la verità. Dissi, perché non lo ricevi proprio ora? Lei disse, mi prenderà. Dissi, sta bussando al tuo cuore ora. E da quel separé là sul pavimento e si inginocchiò davanti a quel gruppo di persone. Le slot machine si fermarono, si fermò in maledire volgare tutto il resto. E alzai le mani, e le mie mani, e quelle povere mani rugose, e la guidai a Gesù Cristo. Giusto. Eccolo, amici. Non guardate, Gesù, non mi importa di quello che hai fatto, quanto siano neri i tuoi peccati, quanto sia indecente la tua vita. Dio stasera è in piedi che bussa alla porta del tuo cuore per perdonarti. Non importa chi tu sia. Chiniamo i capi un minuto. Sorella, vieni lì all'organo, vuoi? Padre Celeste, oh, prego che tu proprio ora, mentre lo Spirito Santo si muove nell'edificio, facci cercare prima il regno per trovare favore con te. Poi credo che tu guarirai i malati. Ma proprio ora, Padre, mentre sentiamo che c'è un grande profondo interesse e una convinzione, le persone sanno che la tua Chiesa è nell'esodo e stiamo andando verso il giudizio, senza rendersene conto, ma al mattino qualcuno potrebbe venire sul lato del letto e noi siamo sdraiati là, morti. A quest'ora, domani sera, potremmo essere da qualche parte in un obitorio e le nostre anime al di là, nell'eternità. Oddio, possa questa essere l'ultima ora. Questa potrebbe essere l'ultima possibilità che l'uomo riceverà. Molti, senza dubbio, sono seduti qui, uomini e donne che desiderano, che hanno vissuto proprio una buona vita normale, ma non sono mai nati di nuovo. Non sanno cosa significa essere riempiti dello Spirito Santo, una vita completamente arresa. Con tutte le catene, la timidezza tolta via, e lo Spirito di Dio li battezza nella sua misericordia. Padre caro, non vuoi stasera, nel nome del tuo amato figlio Gesù, muoverti su ogni cuore, parlare proprio ora? E possano nella semplicità del loro cuore alzare i loro pensieri a te, alzare il loro cuore e dire: eccomi Gesù, prendimi ora proprio come sono e modellami e rendimi qualcosa di differente, rendimi il genere di uomo che vorresti che io sia. Per tutta la vita mi hai parlato, hai cercato di indurmi ad agire diversamente, hai cercato di farmi fare quella resa, ma ora il giorno è passato da molto, Signore, con me, ma sono pronto a venire ora. Concedilo, Padre, mentre la misericordia sta chiamando, prima del giudizio, l'esodo della Chiesa sta lasciando l'Egitto, possano venire, proseguire con il grande gruppo, i chiamati fuori. Lo chiediamo nel suo nome. E mentre abbiamo i capi chini e gli occhi chiusi e i cristiani pregano, mi chiedo se solo alzereste la mano, direste: fratello Branham, ricordati di me. Io credo che ogni parola che stai dicendo è la verità in merito a Gesù Cristo, e tutti noi abbiamo bisogno di essere riempiti dello Spirito, e io non lo sono ancora. Sono stato un membro di Chiesa, oppure forse non lo sei stato affatto, forse sei stato un peccatore, non hai mai accettato Cristo, oppure sei stato un membro della Chiesa e non sei nato di nuovo. Vorresti alzare la mano, dire: ricordati di me, fratello Branham, nella tua preghiera, voglio essere a posto. Dio ti benedica, Dio benedica te e te, e te, te, te e te, fratello mio, e te, sorella, e te, fratello, te, 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 fratello, sorella. Io vedo, oh, alla mia sinistra, quanti sono qui? Alzate la mano, dite: ricordati di me, fratello Branham, voglio nascere. Ora ricordate, lo Spirito Santo vi parla. Se sono il servitore di Dio, lo so, tanto certo quanto mi trovo su questo palco, che lo Spirito Santo sta parlando ai cuori qui. Amici, potrei essere particolare per voi, ma non sono un fanatico. So di cosa sto parlando. Se conosco qual è il vostro problema, voi presenti, e qual è la vostra malattia, e Dio ascolta la mia preghiera per voi. E proprio qui in questo edificio sono sedute persone che sono state guarite dal cancro e cecità e sordità e storpia e tutto il resto. Guardate le riunioni in tutto il mondo. Che ne è di voi ora? Che ne è di adesso? Se egli ascolterà la mia preghiera per quello, non ascolterà la mia preghiera per la vostra condizione della vostra anima? Se egli mi rivelerà dov'è il vostro problema, non mi rivelerà anche qual è il vostro problema? Quanti altri alzeranno la mano e diranno: fratello Branham, ricordami, voglio in questo tempo chiedere a Dio di essere misericordioso verso di me. Dio benedica te e te e te, te di nuovo, oh mai, proprio in tutto l'edificio, ovunque. Mentre avete il capo chinato, mi chiedo se voi, che avete alzato la mano, avreste solo un po' di grazia ulteriore. Direte: Signore, ho avuto grazia sufficiente da alzare la mano. Dammi grazia sufficiente ad alzarmi in piedi mentre pregherà. Se egli verrà per me prima dell'alba, Signore, questo è il mio segno verso di te, che voglio essere a posto, voglio incontrare te un giorno. Questa tosse arriverà di soppiatto e morente stringerò il cuscino. Il dottore se ne andrà dal lato del mio letto. Niente potrebbe essere fatto. Allora, Dio, abbi misericordia della mia anima. Mentre le fredde nebbie fluttuano nella stanza, possa la vecchia barca di Sion venire, portarmi via. Prenderò posizione, Signore. Serve molta grazia, ma qualcosa mi sta muovendo. Starò in piedi. Dio ti benedica, fratello. Qualcun altro vorrà stare in piedi, dire: starò in piedi, Signore. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, fratello, sorella. Solo rimanete in piedi. Ognuno che vuole essere ricordato in questa preghiera per la salvezza della propria anima vorrebbe alzarsi. Dio ti benedica. Dio ti benedica, giovane. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, sorella mia. Dio ti benedica, sorella, te, fratello. Qualcun altro si alzi ora e dica: eccomi, fratello Branham, non sto in piedi davanti a te, sto in piedi davanti a Dio. Qualcosa mi ha detto di alzarmi in piedi e mi sto alzando. Lo farete? Solo alzatevi in piedi, prendete Dio così tanto. Dio ti benedica, Signore. Ce ne sono altri. Dio ti benedica, Signora, proprio così. Povera madre che tiene il suo piccolo bambino cercando di alzarsi, le lacrime agli occhi. Non vorrete venire? Alzatevi di nuovo. Dio ti benedica, Signora. La signora anziana che si è alzata là è davvero anziana, sapendo che deve affrontare Dio uno di questi giorni. Dio ti benedica. Chi si alzerà dopo dirà: mi alzerò. Solo rimanete in piedi per la preghiera. Qualcun altro? Sento proprio che c'è qualcun altro che si vuole alzare. Forse volete solo avvicinarvi un po' di più. Non rimandatelo più. Alzatevi proprio, lo farete? Voi che volete avvicinarvi di più a Dio. Dio ti benedica, è così. Qualcuno vorrebbe... Dio ti benedica, signora. Sì, signore. Ci sono almeno ancora tre persone che sto proprio fissando, che dovrebbero alzarsi, perché là c'è l'angelo di Dio. Dio ti benedica, signora, è così. Ora, bene, fratello, che ne è di ciò? Bene. E l'angelo del Signore è in piedi, lo so, lo vedo, e so che qualcuno dovrebbe alzarsi proprio ora. Aspetto proprio ancora un minuto in più. Ossa Dio, sapete che sta premendo sul vostro cuore. Egli si trova là, amico mio. È lui che ti sta dicendo di alzarti. Non vuoi farlo? Alzati solo e accettalo proprio ora. Bene. Siete certi ora? Se Dio vi chiamasse stasera, in questa riunione, questo sermone, questo invito per andare ad incontrarvi al di là quando morirete, cosa avete fatto in merito adesso? Se non siete convinti, certi, alzatevi ora in modo che egli vedrà che volete accettarlo per camminare nella luce. Ora, nostro gentile Padre Celeste, questi tuoi cari figli, con i cuori ammorbiditi, la parola è scesa nei loro cuori stasera. Fede viene dall'udire e l'udire della parola. E tu potresti esaudire, e hai ammorbidito i loro cuori, molti sono in piedi, uomini e donne, ragazzi e ragazze, confessandoti come loro caro Salvatore e guida. E possa l'angelo di Dio, che ora è qui stasera, possa egli guidarli lungo la vita, possano essere guidati al Calvario proprio ora nei loro cuori e accettare Gesù come loro Salvatore. E possa lo Spirito Santo attraverso il sangue di Cristo scendere sulle loro anime e togliere tutta l'indifferenza e riempirli con il battesimo dello Spirito Santo. Possa questa essere la notte più grande della loro vita. Sappiamo che lo è perché stasera stanno ricevendo te. Concedilo, Signore, proprio ora. E possano andare a casa da qui stasera, felici e gioiosi, lodando Dio con tutto il cuore. Prego questa benedizione tramite il nome di Gesù Cristo. Ora possa il Signore benedirvi mentre vi sedete. Lasciate che vi chieda ora, ognuno di voi che è stato in piedi e sapete che vi è successo qualcosa mentre eravate in piedi, alzate la mano, solo alzate la mano, sapete che qualcosa è successo. Dio vi benedica, Dio vi benedica, è così, deve farlo amici. Deve. Sono rimasto, ho visto qui proprio ora lo stesso angelo di cui ho parlato, che scendeva qui attraverso l'edificio, lo stesso angelo del Signore, la colonna di fuoco. Ho predicato gli ultimi 5-10 minuti sotto quell'ispirazione. La sento, la vedo proprio muoversi attraverso questo edificio. Ora potreste pensare che vi sto raccontando una storia, ma è la verità. Ora non penso che chiamerò neanche una fila di preghiera, penso che starò proprio qui e solo chiederò a Dio di confermare che quello che vi ho detto è la verità. È così, con segni, prodigi. Quanti qui dentro vogliono essere guariti? La gente malata, alzate le mani ovunque siate, solo alzate la mano, dite lo accetto, bene. Voglio che guardiate, viviate e crediate. Qualcuno in questo uditorio, da questa parte, qualcuno da questa parte, guardate soltanto e dite, Signore Gesù, in questo modo, credo, il motivo per cui ho fatto prima quella chiamata all'altare, dobbiamo prima trovare favore con Lui. Questo per me è qualcosa di nuovo. Devo prima trovare favore con Lui. Poi se ho trovato favore e ho fatto un favore, e voi una dozzina o due di anime sono venuta a Lui proprio allora, certamente, certamente. Ora voi, ognuno di voi che è venuto a Cristo, allora trovate una buona chiesa riempita dello Spirito Santo ed entrateci. E là cercate il suo battesimo finché l'avrete trovato. Proprio, andate proprio ogni notte, ogni giorno, proprio continuate a pregare. E quando state guardando, ora voi che siete malati, se vi ho detto la verità, Dio testimonierà che è la verità. È così. L'unico che può farlo, e Dio lo farà conoscere se solo pregherete e crederete con tutto il cuore. Guardate soltanto e dite questo: quando l'angelo del Signore mi ha incontrato là fuori a Green's Mill, Indiana, 8 anni fa, dopo che fin da bambino mi ha seguito mostrando visioni, quando l'ho incontrato ha detto: se sarai sincero farai sì che le persone credano a te, niente starà davanti alla preghiera. Ora egli potrebbe fare la stessa cosa per voi ora che fece allora. Egli è risorto dai morti ed egli là l'uditorio davanti a lui. Egli conosce ognuno di voi, quello che avete fatto, qual è il vostro problema, tutto in merito. Lo credete? Allora credetelo con tutto il cuore. Noto un giovane seduto qui che crede, sta cercando di aver fede. Credi che Dio mi farà sapere cosa non va in te? Lo credi? Se egli lo farà, accetterai la tua guarigione? Hai un problema al cuore, non è giusto? E se ora ti dicessi che sei sanato da ciò, lo crederesti? Alzati solo un minuto. Hai un cuore nervoso e un'aritmia cardiaca. È un po' di tempo che ti infastidisce. La sola volta, anche quando ti sdrai, ti fa soffocare e batte molto avanti e indietro, palpita. È giusto? Perché ti porta ad avere un'indigestione dallo stomaco, salendo lungo la vena. Non è vero? Non ti darà più fastidio. Tieni quello che hai proprio ora. Vuoi andare a casa ed essere sanato. Non ti sto leggendo la mente, sono un totale strano per te. Sei solo un uomo seduto in quel posto, è giusto? Non ti ho mai visto in vita mia e non ho mai saputo nulla di te. È vero? Credi che il Signore è qui. Francamente, giovanotto, voglio chiederti qualcosa e tu vedrai se è la verità o meno. Proprio circa alcuni momenti fa, all'improvviso qualcosa di strano è venuto su di te quando ho iniziato a parlare di il pungiglione tolto da colui che punge. Non è giusto? Non hai avuto una strana sensazione seduto in quel posto? Non è stato così? E non mi hai guardato in quello stesso tempo e i miei occhi ti hanno fissato allo stesso tempo? Ecco quando sei stato guarito del problema al cuore, proprio allora. Amen. Esatto, egli è qui. Non sto leggendo la vostra mente, amici. Dico solo la verità e Dio la rivendica essere la verità. Cosa ne pensi seduto vicino a lui? Credi? Credi che sono il profeta di Dio? Credi se Dio... Tu seduto davanti, qui in prima fila, ecco perché ti sto parlando così tanto. Lo spirito là dietro attorno a me. Credi se posso contattare il tuo spirito? Dio rivelerà cosa non va? Accetterai la tua guarigione? Sei diabetico, è giusto? Alza la mano se è giusto. Alzati in piedi. Accetti la tua guarigione ora? Possa il Signore Gesù Cristo renderti del tutto sano. Dio ti benedica. Abbiate fede. Qualcuno qui dentro creda. Abbiate fede con tutto il cuore. Vedo un giovane seduto in quel posto con indosso un abito blu. Eccolo che si trova proprio sopra di lui. Hai una malattia alla pelle. Non è così, giovanotto? Non è giusto? Alzati in piedi. Oh, vedo, sei con questa delegazione. È giusto? Ebbene, vuoi andare a casa sanato? Alza la mano e di, Signore Gesù, ora credo che l'angelo del Signore sta guidando e credo di essere guarito. Cosa pensa in merito a ciò l'uomo seduto là vicino a lui? Credi anche tu? Alzati in piedi un minuto, così posso guardarti. Credi che sono un servitore di Dio? Con tutto il cuore? Vuoi superare quel problema al cuore? È quello che avevi, non è così? Ecco quello che avevi, ho detto. Ora non ce l'hai. Puoi andare a casa anche tu. L'uomo avvicina a lui. Cosa ne pensi in merito, Signore? Credi con tutto il cuore? Credi che sono il profeta di Dio? Alzati in piedi. Credi con tutto il cuore ora? Avevi del nervosismo, non è giusto? Vedi? È giusto? Alza la mano. Vuoi andare a casa sanato ora? Gesù Cristo ti sana. Che ne è dell'uomo vicino? Alzati lungo la fila. Credi con tutto il cuore? Alzati in piedi. Credi che sono il profeta di Dio? Sono suo servitore? Credi che egli mi direbbe quello che non va in te, che accetteresti la tua guarigione? E nella tua gola. È giusto? Vai a casa e sii sanato nel nome di Gesù Cristo. Chiunque altro in questo edificio che vuole essere sanato può alzarsi ed essere sanato. Se mi avete creduto come servitore di Dio, alzatevi in piedi. Dio vi benedica. Problema femminile, cancro, ecco che va. Dio sia benedetto. Ognuno di voi alzate le mani a Dio. Nostro Padre Celeste, ora condanno ogni malattia di questo edificio. Scaccio ogni spirito maligno e possa lo Spirito Santo ora prendere il controllo e sanare ogni persona. Imponete le mani uno sull'altro e dite lode al Signore ovunque e gioite e siate felici perché Gesù Cristo è qui, l'agnello di Dio, per sanare ognuno di voi.